quelli del Presidente saranno comunicazione spot e rinvio invece la comunicazione analitica di quanto vi vengo ad annunciare più che a presentare a chi è interessato a farlo. Quando c'è stato l'invito per questo incontro dell'interconferenza, in cui il tema sostanzialmente era quello di fare una riflessione sull'AMBR, sulle azioni dell'AMBR, mi sono chiesto come responsabile della conferenza della psicologia accademica, perché non chiederlo a loro, perché non chiederlo cioè ai partecipanti a questa organizzazione, cercare di mettere insieme una visione comune e condivisa da poter rappresentare in questa sede. Abbiamo fatto una piccola ricerca soft di cui qui appunto citerò soltanto alcune evidenze, perché anche una piccola ricerca richiederebbe una complessità di comunicazione che è diversa dall'esigenza dei tempi che ci sono stati dati. Vorrei soltanto sottolineare un po' scherzosamente il titolo Valutare i valutatori. Forse è anche questo arrivato il momento in qualche maniera di riconfigurare quella che è la pragmatica delle relazioni, no? Ci siamo trovati l'AMBR che ci arrivava tra Atlante e Epistrofeo con qualche ingiunzione.
Volete vendicare,
No, non è, vedrai che non è questa. Anch'io sto scherzando. L'altro termine importante, cioè restituire in qualche maniera una parola a chi fino adesso era stato più destinatario che attore, primo attore di un processo. E l'altro termine su cui vorrei insistere è il termine esperienza. Io non parlerò di analisi formali, tantomeno non parlerò di dispositivi giuridici. Cerco di fotografare un po' cos'è passato nell'esperienza quotidiana di chi ha partecipato alle varie azioni AMBR in questi anni. Si tratta quindi di un'azione di costruzione sociale complessa. So benissimo, per esempio, prevengo una possibile obiezione, che il termine AMBR oggi identifica nella rappresentazione accademica, e quindi nella rappresentazione sociale che l'accademica ne fa, è che l'accademia ne fa un soggetto ampio in cui c'entra l'AMBR, ma c'entra in parte anche il MIUR, eccetera, ma questo fa parte della costruzione sociale entro cui ci rappresentiamo le cose, definiamo degli attori e esprimiamo dei giudizi. Mi muovo quindi a questo livello, diciamo, di fenomenologia sociale su cui proviamo a vedere cos'è successo. Beh, anzitutto direi è successo, possiamo mandare avanti la cosa?
Forse questo.
Ah, vediamo così, no.
Sì, così.
Ok, benissimo. È successo anzitutto che, avendo messo in piedi un piccolo questionario ad autocompilazione online, inviata ai responsabili delle varie strutture che sono rappresentate nella conferenza, è successa un'ampia partecipazione. Già questo, chi fa ricerca sociale sa che l'indicatore di partecipazione ci dice già qualcosa sul tema. Sicuramente non è un tema neutro e non è un tema su cui possiamo immaginare ci sia disaffezione. Abbiamo ottenuto un livello di commitment pari al 70%, che è quasi superiore ai tipi di rilevazione che facciamo normalmente nella nostra attività. Cosa siamo andati a vedere? Abbiamo sollecitato un giudizio di ordine generale e poi abbiamo sollecitato un giudizio su alcune azioni specifiche che trasversalmente avevano interessato le organizzazioni. Sottolineo il fatto che il giudizio espresso non è tanto il giudizio dei singoli, ma il giudizio che rispetta la rappresentazione dell'organizzazione di cui sono rappresentati. In più di un caso i giudizi sono stati costruiti, co-costruiti attraverso i diversi attori che hanno partecipato nei diversi momenti all'azione dell'AMBR. Il che secondo me dice anche qualcosa di interessante sui risultati, che spesso le informazioni che abbiamo dipendono da quali sono i soggetti che vengono giocati, cioè se sono i singoli, tanto per essere chiari, che hanno vicino l'esperienza dell'ASN, probabilmente organizzano dei giudizi con certe intonazioni. Se spostiamo l'attenzione su altre realtà, la dimensione organizzativa, la dimensione dei dipartimenti piuttosto che di corsi di studio, qualcosa cambia anche proprio nel setting di valutazione. Questa è stata una scoperta, mi sembra abbastanza interessante. Vorrei il campione, questa ha campione autoselezionato che riguarda il 70% delle nostre strutture, comunque copre nella quasi totalità le strutture portanti che sono i dipartimenti. Non sto qui a perdermi sulla natura della rappresentanza della CPA, i dipartimenti sono le strutture portanti e questi ci sono dentro tutte, le altre sono rappresentate in buona misura. Che cosa abbiamo trovato? Questo è un dato generale, quando gli si chiede, vabbè, all'insieme nell'ambito dell'esperienza che abbiamo fatto, che valutazione dai complessivamente delle azioni messe in gioco dall'AMUR su una scala da 0 a 10, noi abbiamo una valutazione che, secondo la logica della vecchia dal 5 al 6, io ricordo con terrore questa cosa quando facevo le medie e il professore mi diceva dal 5 al 6, ma mi ha ricordato questa valutazione che ha anche un banale effetto di regressione in media di valutazioni espresse da diversi soggetti, che comunque mi sembra vadano oltre gli stereotipi. Tu, Fantoni, parlavi prima di siamo un punto di boa, un giro di boa, eccetera, e andiamo oltre delle rappresentazioni stereotipiche. Io penso di poter riportare questa mattina qui una percezione di un gruppo che evidentemente è solo una parte dell'insieme, ma che è già oltre lo stereotipo e sta ragionando nel merito, il che dovrebbe essere un elemento positivo e ottimistico per tutti. Ci troviamo in una valutazione che è una valutazione intermedia, se vogliamo anche interlocutoria, ma non, certamente non né apocalittica né integrata, per ricordare un altro nostro collega. Passerei rapidamente ad un salto tutti questi dati, perché non è il caso che vi faccia vedere l'analitico, e vi porto invece a vedere quella che è la valutazione sempre sulla stessa scala sulle singole azioni messe in atto dall'ANVUR, per AVE intendo la sua CDS nella sua replicazione annuale, la VQR avviata nel 2011, la sua RD del 2014, quindi quella che si sta chiudendo in questo momento, l'abilitazione scientifico-disciplinare, la prima ondata e la seconda ondata. Queste sono le valutazioni medie di tutta la CPA. Come vedete, queste valutazioni sono valutazioni che non si discostano dal dato generale. Faccio presente che in alcune situazioni, laddove la strutturazione organizzativa della psicologia accademica è meno forte, sto parlando delle presenze sostanzialmente in corsi di laurea e non in dipartimenti, la sofferenza è maggiore per un confronto, mi viene da leggere, che ha a che fare con due sistemi di valutazione. Noi spesso siamo nell'ambito di valutazioni non bibliometriche come contesto, noi abbiamo optato per una valutazione bibliometrica, pensate, scienze della formazione and so on, questo probabilmente ha ingenerato alcuni problemi. Quali sono i motivi della valutazione? In estrema sintesi, direi vengono fuori luci ed ombre che sono riconducibili, per quanto riguarda le ombre, ad un eccesso di burocrazia e a criteri poco chiari e arbitrari, non tanto un'arbitrarietà, ma un'arbitrarietà che veniva evocata in precedenti relazioni, indecidibilità, mutevolezza nelle procedure di realizzazione. Però si dice anche che si riconosce anche che questa attività ha prodotto oggettività e trasparenza in un modello che era ampiamente autoreferenziale prima di questo, e ha introdotto in maniera forte, anche forse un po' sofferta, una cultura della valutazione da cui, richiamo anche un po' gli interventi precedenti, sì, gli accademici hanno cercato di fuggire fin qui. Che cosa si vuole? Quale sostanzialmente maggior chiarezza, meno arbitrarietà nelle procedure e snellimento della burocrazia e semplificazione. Direi che questi sono gli indicatori più forti, poi lascio il tutto. Vorrei chiudere con, se mi è consentito ancora un minuto, con due osservazioni. La prima è un tweet. abbiamo chiesto alla fine ai nostri cose di sintetizzare in una frase un messaggio all'anno. Ne ho ritrovato uno fra i tanti, gli altri te li consegno direttamente, che mi sembra dica abbastanza bene, con tutti i rischi della rappresentazione in media, quello che è un giudizio, come dire, comune e condiviso. Un giudizio complessivo concordato è stato sufficiente, nonostante i numerosi elementi di criticità, perché si ritiene utile sostenere e promuovere la cultura della valutazione nell'università. A me pare che in questo spazio, in cui sono evidenti anche in maniera, mi pare, in altre citazioni anche abbastanza sofferta, degli elementi di inciampo, comunque delle faticosità di processo da un lato, però c'è un'apertura di credito sugli scopi, sui fini. Mi sembra che si, almeno per quanto riguarda la psicologia accademica, si apra uno spazio d'azione che sta a noi di interpretare. E da questo punto di vista, uscendo in qualche maniera dal ruolo del semplice riportatore di opinioni, che qui ho fatto modestissimamente la sintesi di una ricerca, vorrei aggiungere due elementi finali di considerazioni miei come osservatore privilegiato di un'esperienza di valutazione, voi perché come preside di una facoltà sono stato asfaltato da tutti questi processi, voi perché ho anche partecipato direttamente in apporto e supporto all'ANVO in alcuni processi di valutazione locale. Allora, riflettendo su questi dati, riflettendo sugli esperimenti e sulle indicazioni che abbiamo avuto, io mi permetterei di volare basso, ma di suggerire alcune cose abbastanza fattibili. Uno, ridurre l'effetto fatica. Questa esperienza ci ha costato una fatica enorme ed è andata ad impattare nel time budget e nel carico di lavoro dell'università in una maniera forte, riconfigurando anche i contenuti di ruolo su cui credo varrà la pena di riflettere con più attenzione, cioè quali sono oggi i contenuti, il job role accademico e quali sono i contenuti e quali sono i criteri di valutazione di questi contenuti, io credo sia abbastanza importante. È una fatica che potrebbe essere gestita in termini di snellimento delle procedure, una revisione dei calendari, ci si interroga ad esempio se una ripetizione della sua CDS annuale aumentata poi di una sua CDS triennale possa confluire in qualcosa di meno cartaceo e più efficace nei suoi risultati. Più carte si compilano, credo meno azioni concrete poi nei processi di qualificazione si fa. Se possiamo evitiamo i doppioni, oggi siamo alla vigilia di un'attività di revisione della ricerca in cui in parallelo faremo un'attività di revisione di VQR e di sua RD 2015, quindi con due sistemi di imputazione e di valutazione valuteremo sostanzialmente la stessa materia. Evitare, facilitare i percorsi e l'inserimento dei dati. Io vorrei che qualche test di usabilità sugli strumenti che mettete a disposizione fosse fatto in maniera più costante. Vi assicuro, sono reduce da una. Ho chiuso ieri un'esperienza di valutazione di nuovi corsi, sono moderatamente trained nell'attività, però c'è veramente da impazzire, quindi anche questo credo che faccia parte poi di un clima. Un secondo elemento che mi porterei all'attenzione è sostenere il passaggio da una cultura della qualità per adeguatezza formale o per controllo, come è stato detto anche da interventi che mi hanno preceduto, ad una cultura della qualità che faccia leva sulla promozione della qualità e quindi ragioni piuttosto per risultati, piuttosto che per adeguatezza formale rispetto a dei criteri normativi comuni. Io credo che i temi dell'accompagnamento, che sono stati oggetto della relazione di Modica, ma anche i temi dell'accompagnamento che sono stati introdotti da Fantoni vadano esattamente in questa direzione. Chiudo con una indicazione su attenzione ai microprocessi attuativi. Non sono mai le grandi idee che fanno i grandi cambiamenti, sono le piccole attuazioni che rendono i cambiamenti possibili, impossibili, virtuosi o perversi. Credo che la relazione Roar che mi ha preceduto ne abbia indicati tanti di queste micro regolazioni che debbono essere tenute presenti, da cui dipende sostanzialmente l'esito del tutto. Questa, forse abbiamo ragionato più sui grandi principi, i grandi valori di fondo, e ci siamo preoccupati un po' di meno sulle micro regolazioni di processo che nella quotidianità sostenevano queste cose. Spesso sono i dettagli che fanno gli esiti. E da ultimo richiamerei l'attenzione anche sul ripensamento delle regolazioni implicite del tavolo di lavoro. Noi abbiamo lavorato sul tema della qualità entro un tavolo di lavoro che, dal punto di vista di chi si è trovato coinvolto e non ha deciso il tavolo, aveva delle regolazioni implicite non sempre facilmente coglibili. Cito due livelli delle regolazioni: una regolazione orizzontale, per esempio i grandi attori, che ruolo avevano tra di loro, Angur e Miur, per esempio, ma Angur e Kuhn, un processo di trasparenza e di rinegoziazione esplicita e consensuale, su questo punto credo che gioverebbe a tutti, ma anche una regolazione verticale, intendo Angur e le singole sedi. Galimberti, nel suo intervento, non so se è un lapsus o era intenzionale, ha iniziato dicendo, vi dico una cosa, perché noi abbiamo subito un processo di qualità. Ecco, la parola subito mi sembra indicativa di cosa si possa introdurre in questi processi di regolazione. La possiamo subire o possiamo ricostruire un rapporto collaborativo di fiducia basato su una produzione positiva di risultati. Credo che questo spazio attenga proprio a questa che chiamo regolazione implicita del tavolo di lavoro. Chi fa che cosa, entro quali ruoli, con quali rappresentazioni di ruoli. Anche il tema della fiducia mi pare vada a impattare su questa riflessione, che evidentemente non è una riflessione che può essere risolta in termini di forma giuridica, ma di micro pratiche nel quotidiano, all'interno dei quali forse tutti possiamo concorrere a costruire una buona, ragionevole qualità come processo di crescita. Su questo punto credo che ci siamo.